Oltre le barriere. Storie ordinarie per chi le vive e straordinarie per chi le ascolta. Una trasmissione ideata e condotta da Andrea Ferrero e Andrea Mameli in onda su Radio X per Cagliari Social Radio.
Bentornati a una nuova puntata di Oltre le Barriere, il programma di Radio X che tratta i temi legati alla diversità. Oggi il nostro ospite è Roberto Massiccione Zanda. Lui ci racconterà un po' la sua avventura, o meglio la sua disavventura, vero Andrea?
Sì, Massiccione Roberto Zanda fa uno strappo alla regola che si è imposto, cioè di raccontare tutto solo nel suo libro, e ha raccontato anche ai microfoni di Oltre le Barriere la sua disavventura durante una competizione estrema in Canada col freddo che l'ha colpito, e racconta che cosa gli è successo, cosa ha provato in quei momenti e soprattutto cosa è capitato dopo, che trovandosi in una condizione di particolare difficoltà, anche dopo che si è risvegliato, ha scoperto di dare qualcosa agli altri, a persone che hanno bisogno di una parola di conforto e di incoraggiamento.
Diciamo che è un'intervista di rinascita, se così si può dire. Benissimo, ascoltiamo l'intervista. Oggi siamo con un amico, con Roberto Zanda. Ciao Roberto.
Ciao ragazzi, grazie a voi per l'intervista.
grazie a te per aver accettato il nostro invito. Io vorrei partire da una domanda. Cosa spinge una persona a fare una maratona estrema, una sfida con se stessi, con gli altri, con la natura? Ecco, perché?
Beh, il perché è una cosa molto, bisogna tornare molto ma molto indietro, come dico nel libro La vita oltre, io parto dalla mia infanzia. Roberto Zanda, Massiccione come le chiamano i miei amici, è giornalista, non nasce oggi facendo queste gare, ma nasce 60 anni fa, la mia infanzia, un'infanzia un po' tremenda, particolare, vissuta in un collegio 10 anni, senza vedere mia madre per circa 4 anni. E lì avevo capito che dovevo cavarmela da solo, puntare su me stesso sin da piccolo. È da lì che mi sono un po' temprato, mi sono fatto il mio carattere. E da lì sono partito, sapendo da quell'età, sapendo che dovevo fare qualcosa per vivere bene, per vivere tranquillo e soprattutto per trovare quella felicità, quella sensibilità, quell'affetto che io non ho mai avuto da bambino, e dovevo cercarmelo io, me lo dovevo guadagnare. E prima che arrivassi alle maratone, che le maratone sono passato nei paracadutisti della Brigata Folgore, ho fatto varie missioni all'estero, non per la brigata ma con i paracadutisti, e da lì ho cominciato a capire qual era la mia strada, il cercare il limite, il pericolo. Cercare di stargli vicino e soprattutto superarlo, cercare una via d'uscita a quello che era il mio destino da ragazza, e l'ho trovato nei paracadutisti inizialmente, la mia casa diciamo.
E poi quando ti sei avvicinato invece agli sport estremi, cosa hai provato? Ti sentivi di essere arrivato o c'era ancora qualcosa che volevi fare?
No, finita la fase dei paracadutisti, poi sono andato sempre a cercare qualcosa oltre quello che era il limite mio mentale. Ho sempre avuto una ricerca, un po' come tutti i bambini che quando nascono vanno a cercare un qualcosa, è come scoprire un mondo di fiabe, di altre cose. E io col triathlon, che ne ho fatto quasi 10 anni di triathlon, toccando, facendo anche l'Ironman, che è il triathlon portato all'estremo, partecipando anche a Escape for Alcatraz, che era fuga da Alcatraz, che era un triathlon dove si partiva dal calcio di Alcatraz a nuoto, si attraversava la baia di San Francisco, la fantomatica baia di San Francisco, dove nessuno è mai riuscito a scappare, con acqua a 10 gradi, e io sono stato il primo a farlo. Anche quella è stata una grande avventura, perché io non ero un nuotatore, volevo provare la sfida dell'acqua fredda, il pericolo, il fascino di quella gara. E poi da lì sono partito con le ultramaratone, perché ogni tappa che facevo di cose estreme, paracadutismo, triathlon, non riuscivano a colmare quel vuoto che io avevo dentro, quel vuoto che mi sono, quella voragine che è stata creata dalla mia infanzia, la mancanza di affetto. E gli sport estremi mi facevano toccare una certa corda che mi dava una gioia di vivere, mi faceva sentire importante, immortale. Quello riusciva a riempire in quelle fasi quel vuoto che avevo dentro, che era la mancanza della famiglia, la mancanza di tante altre cose, perché poi avevo acquisito ero stato affascinato dalla solitudine, il vivere da solo. A me è piaciuto tantissimo.
Perché il libro?
Perché il libro non è altro che la conseguenza dell'incidente che è successo nello Yukon, perché io parlo di un piccolo incidente di percorso lungo tutta questa mia vita. Il libro è una cosa non voluta, ma spinta da una casa editrice che mi ha coinvolto, mi ha pressato per scrivere questo libro quando ero in ospedale. Io non lo volevo scrivere perché stavo pensando a recuperare, a ritornare quello che ero prima, velocemente. Però mia moglie ha insistito e alla fine nasce questo libro. In questo libro non c'è altro che la storia di Roberto Zan, 60 anni di storia, parte dalla mia giovinezza, attraversa la fase di un ragazzo, la fase di un uomo e poi c'è questa fase della tragedia e poi c'è il recupero, risorgere da questo grande problema, questo grande incidente, la voglia di ritornare a essere in campo e avere tanti altri traguardi come ritornare a fare il deserto.
E possiamo brevemente descrivere per i nostri radioascoltatori che cosa ti è successo e quali sono adesso le barriere che ti sei trovato a superare dopo l'incidente?
Beh, l'incidente non voglio rubare troppo, dire troppo perché non voglio rubare la curiosità di leggere questo libro, perché è un libro molto bello, molto semplice, è un libro, ripeto, di un bambino, di un ragazzo, di un uomo, è tutta la storia. È un piccolo incidente, una banale caduta che è fatta a 50 gradi ha creato questo grande incidente.
50 gradi sotto zero.
Ho avuto anche la scalogna che tutti si erano ritirati. Ero restato solo io, l'uomo del caldo, l'uomo sardo, che ha sfidato i caldi dei 52 gradi dal deserto dell'Ira, si trovava a meno 50 lì. E come ho detto sempre io, che bisogna imparare a cadere e a rialzarsi da solo, come ho sempre fatto nella mia vita, lì quando sono caduto mi sono anche rialzato, nonostante ero solo, nonostante siano congelate le dita nel toccare la neve ghiacciata. E poi lì mi sono perso nella foresta perché vedevo i miraggi, vedevo delle case in lontananza con una luce e io ero convinto, la mia mente era convinta che lì ci fossero i soccorsi. Avvicinandomi a quella fantomata, quella casa, non c'era la casa, era frutto della mia fantasia, di allucinazione. Mi sono reso conto che la casa non c'era, mi sono reso conto che la luce non c'era. E allora ho cominciato a vagare in questa foresta cercando una via d'uscita a quello che era ormai il destino, che io sarei morto là. Ho cominciato a girovagare senza trovare una via d'uscita, senza poter rientrare sulla pista. E allora c'è stato un momento, dopo la disperazione, c'è stato un momento che io la chiamo rassegnazione, rassegnarsi, quando vedi che non c'è più niente da fare, quando sai che nessuno potrà andare a cercarti, sai che è arrivato il momento. E lì c'è un veloce flashback che ti riporta a tua madre, tua moglie, rivivi un po' la tua infanzia in un lampo. I flashback che ho avuto io quella notte, prima di adagiarmi in terra, erano quelli della mia infanzia, di tutto, è stato velocissimo. E poi sono stato lì ad aspettare che arrivasse quella dolce, come abbiamo già letto in altri libri, quella fantomatica, quella bella, triste, affascinante morte bianca. Io ero lì che l'aspettavo.
Invece sono arrivati i soccorsi?
No, non sono arrivati i soccorsi. Anche questo, non lo sa nessuno cosa è successo la notte. Non sono arrivati i soccorsi.
Diciamo come ti sei risvegliato allora.
Il destino, il caso, il fatto, qualche cosa dall'alto ha fatto sì che io mi risvegliassi da quel tepore, sotto quella pianta, scalzo, a meno 50 gradi. E ho cominciato a camminare perché volevo vivere scalzo nella foresta, a meno 50 gradi, per 14 ore. Passando tutta la notte, vedendo tantissime persone durante la notte che mi facevano compagnia, vedevo bambini, coppie, vedevo un sacco di persone, ma non erano persone. Chiedevo aiuto, ma loro non potevano rispondere perché non erano persone, era solo la mia allucinazione, la mia mente che voleva vedere quelle persone, era solo neve appoggiata sulle fronde degli alberi. E ho continuato durante la notte, non so per quanto. La gente mi dice: ma hai dormito durante la notte? No, non posso aver dormito, altrimenti sarei morto là. Ho camminato anche se io non mi ricordo di aver camminato, perché io non ricordo neanche il passaggio tra il buio e la notte e il giorno. Vedo solo questa porta che si apre, questa luce intensa, bianca, accecante. Io entro lì e a quel punto entro in un altro mondo, che è la foresta. A quel punto avevo realizzato solo adesso, in quel momento, che ero all'interno di una foresta. Per la prima volta io vedevo una foresta. La notte vedevo muri, case, vedevo tante altre cose. In quel momento io vedevo una foresta. Mi ero reso conto che l'incubo non era finito, che il sogno non era un sogno e che io stavo ancora vivendo, ero ancora vivo, perché durante la fase notturna non ricordo niente. E allora lì ho girovagato per questa foresta cercando una via d'uscita che non c'era. Sbatteva in continuazione, cadeva in continuazione, mi nutrivo della neve che era sulle fronde degli alberi, ma non osavo appoggiarmi con le dita, le avrei spezzate, mi appoggiavo sempre con il petto. E poi sono entrato in un fiume, però sono entrato in un fiume, l'ho percorso e poi c'è stata la vita, ho trovato la vita, non vi dico come, ho trovato la vita, mi sono salvato. Destino, il caso, un qualche cosa sopra di noi, come quando racconto il libro, quando parlo con la gente, ognuno ne traga le conclusioni, ognuno ne faccia a sua di questa mia storia, ognuno può pensarla come vuole. Parla della favola che Roberto Zanda è stato ricoverato in ospedale e adesso si trova in questa fase.
E da quando è uscito il libro stai incontrando molte persone che tu dici ti chiedono qualcosa, ti raccontano le loro storie e ti stai accorgendo di dare qualcosa anche a loro. Cos'è questa nuova dimensione che stai vivendo?
È una dimensione strana, sto vivendo una vita che non era la mia, sto vivendo una realtà che non era la mia, prima ero un'altra persona, perché mi rendo conto che sono veramente cambiato, io che non piaceva parlare, io che mi chiudevo in me stesso. Io che ero egoista, io che pensavo ai miei allenamenti, io che sfuggivo dalle altre persone, mi rendo conto che adesso ho bisogno delle persone. Mi piace parlare, mi piace guardare le persone in faccia, conoscere molte persone e ho conosciuto centinaia, migliaia di persone in questi frangenti dopo l'incidente. È una nuova vita? Penso di sì. Cosa c'è più avanti? E chi lo sa?
Siamo davanti a Roberto Zanda e lo troviamo una persona molto serena. Ecco, io quando mi invitano, faccio anche io degli incontri, dico che la disabilità non si può accettare, ma si può avere una pacifica convivenza. Ecco, tu hai accettato invece la tua nuova condizione oppure hai trovato una tregua anche armata con la tua nuova condizione?
Io dico sempre alle persone che io non mi rendo conto di quello che è successo, perché sinceramente io non vedo, non sento quello che vedete voi o quello che sentite voi. Sono due persone staccate. Io ricordo sempre questa scena, le persone quando ero all'ospedale, dopo 4 mesi che ero allettato, per la prima volta e vedevo solo il cielo della mia stanza, il cielo dalla finestra. Per la prima volta mi portano una carrozzina, io per la prima volta mi alzo da quel letto, esco fuori nell'andito come un bambino contento di vivere una nuova vita e passeggio lungo questo andito, saluto gli ammalati che erano loro che venivano a trovarmi e poi c'è un momento strano, particolare, forte, mentre mi giro sulla destra vedo una cosa che mi rattrista, mi addolora e mi colpisce forte, vedo una persona in carrozzella con gli arti bendati, senza gambe, senza mani, bendati, con questa faccia triste, scarnita. Mi rendo conto che quella persona sono io. La prima volta era dopo 4 mesi che io riuscivo a vedermi nello specchio, vedevo Roberto Zanda così com'era, non come io mi sentivo. Erano due persone completamente distaccate. Io non ho accettato subito quella persona che era lì, perché non ero io come ero prima. E allora sono andato in camera mia, non ho voluto vedere nessuno e sono stato un giorno lì da solo a meditare, a pensare chi era quella persona. Se io avrei accettato quella persona, io adesso con quella persona ci ho fatto amicizia, piano piano ci stiamo unendo e andiamo più d'accordo e adesso mi ritrovo in quella persona. Questo è il mio modo di vedere la mia disabilità.
Io ho un'ultima domanda, Massiccione. Cosa conta di più nel darti forza per compiere nuove imprese? L'obiettivo nuovo che ti poni a livello sportivo o quello che ti dà l'incontro con le persone alle quali riesci a dare un incoraggiamento molto forte?
Sono due cose che vanno insieme. i miei traguardi, la mia vita è stata piena di traguardi, di sofferenza, di solitudine, anche quelli erano traguardi. Quello che dice la gente, ho detto, nel dolore della vita che tutti proveremo, perché tanto il dolore, come dico nel libro, non dimentica il dolore, la solitudine, non dimenticano nessuno, prima o poi si presentano di fronte a voi, e se sei capace a superarlo, ad affrontarlo, ad amarlo, ad accompagnarlo nel percorso della tua vita, sarà molto più facile. Io ho ancora tantissimi obiettivi davanti, il mio obiettivo futuro è ritornare a calcare i deserti, come li ho calcati i deserti di 5 continenti, io voglio riassaporare quel caldo, quella sabbia, quel sole, quelle stelle della notte. L'incontro con le persone non è altro che una conseguenza di quello che mi è successo. Amo parlare con le persone, io dico alle persone quando mi guardano, gli ho detto, voi state guardando due persone. Una è quella che vedete voi e una che è quella che sento io. Sono totalmente differenti, dico io. I miei traguardi sono legati al deserto, ma soprattutto ho avuto l'incontro, il piacere di conoscere tantissime persone, ma persone che stanno male, chi ha perso il figlio, chi ha una grave malattia, altre cose. E io dico sempre che io sono fortunato perché ho un problema ortopedico. Non sono malato, non ho malattie, ho la fortuna ancora di non avere mali. Ho la mia testa che funziona a mille, che è quella di prima, anzi è più potenziata, più forte, e soprattutto un cuore, quello di guardare le persone, quello di amare le persone. È cambiato tanto, ma sono due traguardi: cercare di dare un qualche cosa ai ragazzi o alle persone, e di dare qualche cosa a me, che saranno il futuro alle mie gare nel deserto. Io ritornerò a correre, come dice un famoso trailer che noi mandiamo in onda prima di presentazione del libro, io ritornerò a correre, io ritornerò nei deserti.
Trovi strano che le persone normali, cosiddette normali, si debbano avvicinare a chi ha disabilità per ritrovare coraggio e per andare avanti?
È normale perché la gente non è forte, la gente vive sugli altri, sulla disgrazia degli altri, sulla debolezza degli altri, per farsi carico, per trovare quella forza per andare avanti, perché loro non hanno quella forza che ho io dentro, che è mia. Non è dovuta agli altri, è una cosa mia che mi sono coltivato da bambino. Io ho una forza enorme dentro, che è mia, costruita da me, e affronto qualsiasi cosa, anche quello che mi è successo, che non è un bel vedere, ma si può vivere tranquillamente. Le persone purtroppo sono persone fragili, che vivono rubando la forza agli altri.
Grazie. Grazie Roberto, ti ringrazio per aver partecipato al progetto Oltre le Barriere.
Questa puntata si chiude qui. Oltre le barriere è un progetto frutto della collaborazione tra Radio X e il CRS4. Per suggerimenti e proposte scriveteci a oltrelebarriere@radiox.it. I podcast li trovate nel sito www.radiox.it.